Chi sarà mai l'interprete di questo ritmo, Giovanni?
Beh, mi pare di saperlo, ma lascio svelare il segreto a te.
Si tratta di uno scimpanzé, perché infatti i scimpanzé tamburellano a ritmo. Un comportamento osservato da una ricerca, dai ricercatori di diverse università. Uno studio recentemente pubblicato documenta proprio l'abilità degli scimpanzé a tamburellare mantenendo un ritmo preciso, sincronizzandosi con il pulso e addirittura memorizzando sequenze ritmiche differenti.
Eh sì, e queste osservazioni sono state fatte su animali selvatici provenienti da diverse regioni del continente africano e viene dunque messa alla prova la musicalità, in quanto potremmo dire caratteristica discriminante nella separazione tra uomo e altri animali. Di questo vogliamo parlare proprio oggi, musicalità animale verso o a confronto della musicalità umana. Con chi lo facciamo, Martino?
Beh, lo facciamo con due ricercatori che hanno firmato questa ricerca. Innanzitutto esperta dell'Università di Vienna in biologia cognitiva, Vesta Eleuteri, a cui diamo il benvenuto, grazie di essere con noi in collegamento.
Grazie di avermi invitato.
E il secondo ospite è professore ricercatore di bioacustica comparativa presso il Max Planck Institute in Olanda e l'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno al professor Andrea Ravignani.
Buongiorno, grazie mille.
Dunque, entrerei proprio adesso nel merito di questa ricerca che è apparsa sulla rivista Current Biology. Chimpanzee drumming shows rhythmically and subspecies variations. Dunque, il tamburellare degli scimpanzé che mostra ritmicità e variazioni tra le sottospecie. Chiederei allora a Vesta Eleuteri qual è il contesto in cui nasce questa ricerca, il retroscena di questo studio e qual è stato il vostro punto di partenza.
Certo, nel 2022 noi abbiamo pubblicato uno studio che ha mostrato che diversi scimpanzé all'interno della stessa comunità in Uganda usano un proprio ritmo per discriminarsi tra di loro nella foresta, cioè un ritmo individuale. Cioè, per esempio, il maschio alfa Ben alterna un intervallo breve a due intervalli più lunghi tra i battiti del tamboreggiamento, mentre altri maschi usano pattern diversi. E allora lo step successivo era di conseguenza quello di vedere se comunità diverse che vivono quindi in luoghi diversi hanno diversità nello stile del tamboreggiamento e anche nei ritmi del tamboreggiamento. E allora, dopo anni di raccolta dati e dopo aver coinvolto tantissimi ricercatori che studiano le diverse comunità nell'est e nell'Africa dell'Ovest, abbiamo finalmente raggiunto, siamo giunti a questo studio dove abbiamo dimostrato che gli scimpanzé dell'Africa dell'Est e dell'Ovest hanno diversi ritmi di tamboreggiamento.
È davvero interessante questa, perché insomma ci testimonia in un certo senso di una sorta di, diciamo, musicalità, quello che noi siamo soliti associare all'essere umano, in quanto l'animale uomo, e viene ora
documentato
in anche in qualche modo negli animali. In un certo senso tornerei ancora magari proprio sul fenomeno in sé, cioè questi scimpanzé, adesso per spiegare anche al pubblico in che modo tamburellano, mi è parso di capire, su dei tronchi degli alberi. Vesta Eleuteri.
Sì, loro usano le mani e i piedi per battere queste radici che sono sommitali, quindi esposte al di sopra del terreno, e battendo loro riescono a produrre dei suoni che raggiungono oltre un chilometro di distanza, perché sono di bassa frequenza, e quindi tramite questi drumming, questo tamboreggiamento, si riescono a mantenere in contatto quando sono separati nella foresta, perché noi abbiamo studiato questo comportamento quando gli scimpanzé viaggiano, quindi quando si muovono nella foresta e quando si riposano, perché gli scimpanzé vivono in una comunità detta di fissione-fusione, cioè se ne vanno e se ne vengono durante il giorno, cioè vanno e vengono, e quindi devono mantenersi in contatto, e questo segnale è uno dei modi per mantenersi in contatto.
Professor Ravignani, il contesto che ci ha appena illustrato la professoressa Eleuteri, dal suo punto della ricerca, dal suo, diciamo così, dal lato di cui lei si occupa, che importanza hanno e che quanto contribuiscono alla ricerca nel mondo della bioacustica?
Sì, allora devo premettere, grazie mille, devo premettere che io ho affrontato questo progetto di ricerca da una prospettiva un po' diversa e complementare da quella dei colleghi primatologi.
Perché immagino.
Io nel giorno a giorno io lavoro nella facoltà di medicina e odontoiatria di Sapienza, dove si studiano molto anche i disordini del movimento e quindi tutte le parti del cervello umano, tipicamente, che hanno a che vedere con la percezione con la percezione e la produzione di movimenti. E nel mio laboratorio si studia soprattutto la capacità umana, la musicalità umana, quindi la capacità umana di percepire e fare musica. Perché musica? Perché la musica è un tratto degli esseri umani che molto più di altri attiva e ha a che vedere con tantissime aree del cervello umano. Quindi studiare la musicalità negli esseri umani è anche un modo di capire meglio che cosa significa essere un essere umano e che cosa significa avere una mente e un cervello come il nostro, no? E uno dei tanti modi per capire meglio la mente e il cervello umani è quello di vedere la mente, studiare la mente e il comportamento di altre specie. Quindi l'idea della ricerca che facciamo, noi studiamo, facciamo esperimenti di neuroscienze con gli esseri umani, sia con altre specie, è di distillare i mattoncini fondamentali della musicalità umana, delle capacità musicali umane, andarle a cercare e forse trovare anche in altre specie. E quello che questo studio dimostra è che uno dei mattoncini fondamentali del ritmo umano si trova proprio in uno dei nostri cugini più vicini, gli scimpanzé.
Ecco, mi faccia capire, e perdoni la semplicità della mia domanda, la ricerca va dall'essere umano verso, in questo caso, lo scimpanzé, piuttosto che dallo scimpanzé verso l'essere umano inteso come un parente primordiale dell'evoluzione che poi ha avuto l'uomo, cioè è dall'oggi, diciamo così, che si va indietro e non da quello che avrebbe potuto essere un nostro stretto parente genetico e venire nella direzione dell'essere umano.
Sì, è un'ottima domanda e grazie anzi per porla. L'idea è che per capire meglio sia altre specie che gli esseri umani si comparano le capacità mentali, comportamentali, comunicative di varie specie più o meno vicine, in questo caso gli esseri umani e gli scimpanzé che sono parecchio vicini, e se si trova una capacità in entrambe le specie si può pensare che il nostro antenato comune, quindi il nostro antenato comune, che era l'antenato comune fra esseri umani moderni, scimpanzé, bonobo e altre specie che non esistono più, dovrebbe aver avuto quella capacità potenzialmente. Quindi, però per rispondere alla prima parte della sua domanda, in realtà si va in entrambe le direzioni, cioè lavorando e collaborando fra neuroscienziati e primatologi o comunque biologi del comportamento animale, questo tipo di scoperte possono avere una valenza, suppongo, interessante sia per chi studia puro comportamento animale e primatologia o antropologia, sia per chi studia la psicologia e le neuroscienze dell'essere umano.
Ecco, io proporrei di ascoltare allora ancora un piccolo estratto, un esempio sonoro di questi scimpanzé che battono, tamburellano sulle radici degli alberi, e poi possiamo ancora entrare in merito a queste questioni davvero molto molto interessanti. Oh, i vocalizzi e naturalmente ancora più importante i battiti a ritmo di questi scimpanzé. La professoressa Eleuteri ci aveva già spiegato come funziona esattamente loro, un mezzo di richiamo dunque tra individui, ma possiamo magari entrare ancora un po' più nello specifico nei fattori ritmici che compongono questa forma, chiamiamola di musicalità nei scimpanzé, Vesta Eleuteri.
Certo, allora noi quello che il primo step di questo studio sul ritmo è stato prima di vedere se questo tamboreggiamento è ritmico, perché io posso avere il mio stile di tamboreggiamento ma essere completamente senza ritmo, farlo completamente a random. E quindi il primo passo era quello di vedere se aveva una struttura o no, e dopo aver dimostrato la struttura, quello che abbiamo fatto è vedere se le diverse comunità avevano strutture, quindi ritmi diversi, e dopo aver paragonato tutte le comunità, quello che abbiamo scoperto è che le due sottospecie di scimpanzé diverse che vivono, una nell'Africa dell'Est e l'altra nell'Africa dell'Ovest, hanno ritmi diversi. Cosa vuol dire? Che mentre quella che vive nell'Africa dell'Est alterna intervalli brevi a intervalli lunghi, tipo facendo un tutum, 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 questo è molto umano come ritmo, però diciamo per capirci, quelli dell'Africa dell'Ovest invece tamboreggiano in modo isocrono, cioè come il ticchettio di un orologio, con un ritmo regolare, come tun, 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 tun. Non sappiamo bene quali siano i motivi, perché entrambe le sottospecie sono abbastanza simili a livello di struttura corporea, non è che una sottospecie è più grande dell'altra, quindi non sembra che ci siano differenze fisiologiche, abbiamo anche paragonato diverse popolazioni che vivono in diverse foreste e in diversi habitat e non hanno ritmi diversi. Quindi quello che noi proponiamo è che potenzialmente ci sono differenze sociali nel comportamento di queste due sottospecie, perché mentre gli scimpanzé dell'Africa dell'Ovest sono molto più buoni tra di loro, cioè non sono troppo in competizione le comunità, perché gli scimpanzé vivono in comunità che spesso sono in competizione per il territorio e sono molto aggressive fra loro. Quelli che nello specifico sono nell'Africa dell'Ovest sono entrano meno in conflitto e all'interno della comunità stessa stanno più spesso insieme, e quindi forse usano un ritmo meno diverso rispetto a quelli dell'Africa dell'Est, che alternano intervalli e quindi hanno un ritmo un po' più variegato, perché quelli dell'Africa dell'Est invece hanno una società più flessibile, cioè sono più spesso separati, sono più spesso in conflitto e quindi hanno più variabilità nella struttura potenzialmente per riconoscersi quando sono separati meglio. Non sappiamo bene, ma sono delle teorie che scriviamo nello studio.
Potrebbero essere, lo dico ovviamente ascoltando quello che diceva lei, dottoressa Eleuteri, anche fattori legati, appunto fattori caratteriali o fattori sociali, dovuti anche magari al tipo di vita che conducono nella foresta.
Esattamente, sì. Chiaramente la socialità determina tantissimi dei comportamenti degli scimpanzé, e ci sono anche c'è tanta evidenza di comportamenti culturali. Nel nostro studio noi ancora non riusciamo a capire o a dire con certezza che ci siano differenze culturali, che vorrebbe dire apprese l'uno dall'altro, però il prossimo step sarà quello di raccogliere ancora più dati, nonostante questo sia un repertorio gigantesco di dati, per riuscire a capire se comunità ha se ogni comunità ha il suo stile unico che potrebbe essere appreso da individuo a individuo.
Professoressa Eleuteri, la vostra ricerca svolge con l'osservazione e l'ascolto, o c'è anche una fase di, mettiamolo tra virgolette, di provocazione, nel senso che magari proponete a questi scimpanzé degli ascolti musicali o ritmici di origine umana, evidentemente?
Allora no, assolutamente no, è solamente è uno studio basato sulla raccolta del loro comportamento naturale, quindi noi non facciamo i cosiddetti playback, quello che state proponendo voi, non si fanno nel, soprattutto nella comunità dove sono stata io in Uganda, alcuni li fanno, altri no, ma noi eravamo solamente interessati a osservare il tamboreggiamento naturale, chiaramente perché i playback possono avere anche influenze. In cattività invece ci sono studi su scimpanzé che ascoltano dei ritmi e poi vengono testati nelle loro capacità a riprodurre, a muoversi al ritmo, per esempio, però questo è possibile prettamente in cattività.
Ecco, Andrea Ravignani, lei che si occupa proprio di studiare la musicalità umana, adesso confrontandoci con questa musicalità dei scimpanzé, mi verrebbe quasi da fare, se in un famoso saggio degli anni 70 di musicologia ci si domandava come è musicale l'uomo, potremmo ora chiederci come è musicale lo scimpanzé.
No, mi fa molto piacere che mi faccia questa domanda, perché proprio pensavo, mentre la collega Eleuteri stava rispondendo alla domanda precedente, questo approccio di registrare passivamente quello che fanno qualsiasi tipo di essere vivente, può essere umano o animale, in questo caso parliamo di primati non umani, ha anche un parallelo, una lunga tradizione anche in altre discipline e come menzionava lei, l'etnomusicologia ha anche una tradizione comparativa in cui si vanno a ricercare somiglianze e differenze fra le varie culture musicali umane, no? E parte della mia ricerca parte proprio da lì, vale a dire colleghi etnomusicologi che hanno anche quantificato in un certo senso alcuni tipi di regolarità che si trovano al di là dell'enorme bellezza e diversità di tutte le musiche umane di tutto il mondo, quello di cui parlavo prima, alcuni mattoncini fondamentali di che cosa che si ritrovano in quasi tutte le culture musicali al mondo esistono, per esempio il battito o la suddivisione binaria dal punto di vista del ritmo, no? La maggior parte delle culture musicali del mondo ha una suddivisione binaria o ternaria e ha un battito tale che durante l'ascolto ci si può muovere a tempo, si potrebbe mettere un metronomo. E quindi questa ricerca comparativa in altre specie parte proprio dai mattoncini fondamentali che vengono estratti dai colleghi etnomusicologi che dicono, queste sequenze isocrone di cui parlava la collega Eleuteri, quindi queste sequenze regolari a cui si potrebbe sovrimporre un metronomo, ebbene le troviamo anche in altre specie e il fatto che troviamo alcune somiglianze fra i West African e East African chimpanzees, ma anche delle differenze, sembra strizzare l'occhio un pochino a dei paralleli anche in etnomusicologia umana. Ovviamente ci sono differenze enormi e non si può già arrivare a conclusioni di come, no, questo tipo di segnale, che nel nostro caso è puramente musicale, in altre specie magari ha funzioni biologiche un po' diverse dalla musica umana, però è molto suggestivo, direi.
Io volevo giusto aggiungere ancora, tornando anche proprio l'idea della differenza tra essere umano e altri animali, che viene spesso, appunto, la musica viene spesso considerata un po' una discriminante. Tornando su questo lato, lo scimpanzé, ora queste tracce, o diciamo di una presunta musicalità negli scimpanzé, potrebbe essere più una questione legata alla vicinanza, dunque al DNA umano, diciamo siamo parenti più stretti, o si tratta, cioè sono elementi che si riscontrano anche in altre specie animali che diciamo sono più distanti a livello genetico rispetto a noi?
Sì, è un'ottima domanda anche questa e nel mio laboratorio abbiamo lavorato con una ventina, trentina di specie, di primati non umani, anche di mammiferi, di uccelli, insomma, e l'idea è che vogliamo diciamo gettare all'inizio una rete a maglie ampie, quindi non escludere nessuna possibile specie, perché a volte somiglianze con gli esseri umani possono venire da specie molto vicine. Altre volte troviamo somiglianze con comportamenti protomusicali umani anche in specie abbastanza lontane. Quindi, per esempio, nel laboratorio abbiamo lavorato in collaborazione con l'Università di Torino e con dei colleghi malgasci alle produzioni vocali dei lemuri Indri, che si trovano solamente in Madagascar. Lavoriamo con università dei Paesi Bassi e della Danimarca studiando le foche, che anche loro racchiudono alcuni dei mattoncini fondamentali della musicalità umana. E l'idea è che mentre fra specie vicine come scimpanzé e umani, se si trova una somiglianza di tratti, si può assumere che un antenato comune avesse quella capacità. Se troviamo una somiglianza fra un essere umano e un merlo, sempre in termini cognitivi e comunicativi, o fra un essere umano e una foca, quello probabilmente è dovuto a evoluzione convergente. Che cos'è l'evoluzione convergente? Beh, se uno si guarda intorno e vedi, gli uccelli hanno le ali, volano. Alcuni insetti hanno le ali e volano, i pipistrelli volano, il loro antenato comune non aveva le ali, però per pressioni biologiche evolutive simili, tutti questi gruppi tassonomici hanno evoluto la capacità di volare. Quindi si pensa che la musicalità umana, quindi questa collezione di capacità neurocognitive che noi abbiamo per fare e percepire musica, sia in parte dovuta a capacità dovute a antenati comuni con i nostri parenti vicini, in parte a evoluzione convergente con altre specie, quindi un pochino come le ali dei pipistrelli e le ali degli uccelli.
Everybody's got something to hide except me and my monkey. Tutti hanno qualcosa da nascondere tranne io e la mia scimmia. Così cantavano i Beatles nel 68. Noi stiamo parlando oggi proprio di musicalità negli scimpanzé in questo studio recentemente pubblicato, molto interessante.
E una delle protagoniste, perché si fosse messa all'ascolto da poco, è la professoressa Vesta Eleuteri insieme al professor Andrea Ravegnani. Io volevo fare una domanda alla professoressa Eleuteri, sicuramente si metterà a sorridere. Io la immagino impegnata nella foresta ugandese a registrare, a osservare, ma in cuor suo che cosa desidererebbe di trovare, di dimostrare, di poter pubblicare su una rivista scientifica? Ce lo confesso.
Sì. Allora, non è che ho proprio una cosa che vorrei dimostrare. Sai, come scienziati si è abituati a essere aperti, no? A qualsiasi possibilità. Quello che riguarda il tamboreggiamento degli scimpanzé, quello che mi interesserebbe molto studiare in futuro è capire come producono questi ritmi. Cioè se usano mani o i piedi e se l'uso delle mani o dei piedi influenzano il ritmo e anche quanto controllo hanno di questo ritmo e se è un segnale che è intenzionalmente prodotto, però lì apriamo una questione un po' complicata. Poi io attualmente studio anche gli elefanti e quindi lì anche paragonare diverse capacità tra scimpanzé e elefanti sarebbe una cosa molto interessante per me da approfondire.
Eh beh, credo che le occasioni non le mancheranno e noi siamo, come dire, dalla sua parte, le auguriamo ogni successo. Professor Ravignani, questo che sottolineava la professoressa Eleuteri, e cioè questo di capire che condizionamenti ci sono se per esempio utilizzano le mani o utilizzano i piedi, vanno nella direzione di anche cercare di capire com'è nell'essere umano la capacità di raggiungere un'indipendenza da una mano all'altra, per esempio chi suona il pianoforte o suona altri strumenti a tastiera, o anche addirittura un'indipendenza che non è facile da raggiungere, perché per l'essere umano significa ore e ore di esercitazione, tra l'utilizzo dalla mano destra e la mano sinistra, ma anche i piedi. Che cosa ci dice in questa direzione pensando agli animali?
Beh, allora, posso dire dal punto come musicista o aspirante musicista, posso dire che mi rispecchio molto con la descrizione, col duro lavoro e le difficoltà che si hanno, no, nell'apprendere uno strumento musicale. Dal lato mi viene in mente, riguardo a ciò che dice, il controllo motorio che vediamo negli esseri umani, no? Che è estremamente raffinato e quindi vedere di nuovo la comparazione con altre specie ci può far capire da dove scaturisce questo controllo motorio raffinato che si vede negli esseri umani, sia in contesti musicali che non. Però è anche molto importante quando si fanno comparazioni fra umani e altre specie, pensare davanti a che compito si mettono altre specie, no? Perché se si mette un'altra specie di fronte a un compito molto innaturale e poi si trova una differenza con gli esseri umani, beh, non è una comparazione molto onesta, no? Quindi bisogna sempre ricordarsi di come interpretare questi dati di somiglianze e differenze con altre specie dipendendo dal contesto. In questo la ricerca naturalistica che fa la collega Eleuteri è fondamentale, no? Perché appunto uno scimpanzé in uno zoo si comporterà in modo molto diverso da uno scimpanzé nel suo ambiente naturale.
Sì, davvero, davvero affascinante come tematiche, davvero molto, molto interessante, proprio perché ci si interroga in fondo sempre sul cosa significa fare musica per noi come esseri umani e per altre specie animali, e naturalmente non possiamo neanche pretendere minimamente che diciamo si possa giudicare allo stesso modo specie differenti. Siamo quasi in chiusura. Giovanni, tu hai ancora qualcosa che desideravi chiedere ai nostri ospiti?
No, chiedere no, ma volevo ringraziare entrambi i nostri ospiti perché ci hanno aperto un mondo che per noi che ci occupiamo di musica tutti i giorni non è praticamente mai oggetto di riflessione, e ci mette anche di fronte all'esigenza a volte di interrogarsi anche su queste problematiche che possono svelarci anche questioni legate al nostro modo di fare musica. In fondo lo studio degli animali in genere porta sempre qualche contributo a comprendere anche la ragione o anche il perché di certi comportamenti dell'uomo, ed è per questo che sia alla professoressa Eleuteri sia al professor Ravignani non posso far altro che augurare di proseguire con successo nelle loro ricerche e con lo stesso entusiasmo che traspare dalla forza con cui ci hanno raccontato questi particolari.
E ringraziamo allora i nostri ospiti e auguriamo un buon proseguimento, tanto successo nelle loro ricerche. Ringraziamo la professoressa Veste Eleuteri, come che abbiamo già incoraggiato dunque e ringraziato per aver appunto parlato su questa ricerca davvero molto stimolante. Grazie mille, buon proseguimento.
Grazie mille a voi.
E naturalmente grazie. Anche ad Andrea Ravignani. Aspettiamo entrambi alla prossima pubblicazione scientifica.
Volentieri, arrivederci.
Buon pomeriggio.
Va bene, a
buona
presto.
Giornata, arrivederci. Arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.